Buon pomeriggio di nuovo da Isabella Visetti, 4 minuti dopo le 16, questo è Passaggi e in musica apriamo questa ultima parte assieme con i Go West Faithful. Passaggi, torniamo a parlare di intelligenza artificiale. Oggi lo facciamo, intelligenza artificiale declinata nell'ambito della formazione, perché la Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale, a sede a Lugano, nella sua Officina delle Idee, che è uno spazio dove questa scuola riflette su come innovare la formazione professionale, nel 2026 si sta proponendo proprio concentrando su un tema molto interessante, ovvero il senso e il significato della formazione nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Lo sta facendo con una serie di incontri con esperti in questo campo. Il prossimo si terrà mercoledì 10 giugno alle 18:15 nell'Aula Magna della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale a Lugano. Si intitola Tecnologie immersive per la formazione e l'apprendimento. Ci aiuta a capire di più quello che racchiude questo incontro, che vuole essere anche un appuntamento aperto al largo pubblico, non solo al pubblico di addetti ai lavori, il professor Alberto Cattaneo. Buon pomeriggio, ben arrivato a Passaggi.
Buongiorno, grazie mille per l'invito.
Il professor Alberto Cattaneo è responsabile dell'asse di ricerca, insegnamento e apprendimento nella formazione professionale proprio della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale. L'incontro che ho visto è comunque uno di questa serie dell'Officina delle Idee, si intitola Tecnologie immersive per la formazione e l'apprendimento. Allora, dobbiamo innanzitutto capire cosa sono le tecnologie immersive, professor Cattaneo.
Certo, grazie. Allora, senza entrare troppo nel dettaglio, direi che possiamo distinguere principalmente tra realtà virtuale, che di solito chiamiamo VR con l'acronimo, e realtà aumentata, AR. E semplificando ulteriormente, possiamo dire che le definiamo immersive quando le utilizziamo attraverso un caschetto, un visore che indossiamo sulla testa. E allora, fatta questa premessa, possiamo dire che diciamo il modo migliore per distinguerle è dire che quando parliamo di realtà aumentata non perdiamo il contatto con il mondo esterno, quindi vedo degli strati di informazione digitali aggiuntivi sopra il mondo reale. L'esempio più famoso in questi ultimi tempi era stato quello di Pokémon Go, ma potete pensare anche a applicazioni museali dove sono davanti a un'opera d'arte con appositi visori, vedo l'opera d'arte nel museo, ma vedo anche una serie di spiegazioni o di elementi che vengono resi più evidenti attraverso uno strato digitale. Ecco, la realtà virtuale invece è un ambiente che ci isola dal mondo reale. Nel caschetto vediamo solo il mondo della realtà virtuale, quell'applicazione della realtà virtuale, e non vedo quello che sta fuori. A questo punto possiamo anche fare un'ulteriore distinzione. Per quello che riguarda la realtà virtuale, possiamo distinguere tra quella basata su computer, dove vedrò un ambiente sintetico, diciamo un videogioco, possiamo dire, però tridimensionale, e quella basata sui video panoramici, a volte viene anche chiamata semplicemente video 360 gradi. La prima, quella basata sul computer, ci assicura il grado più alto di interazione con l'applicazione, mentre la seconda è il massimo grado di realismo, proprio perché è basato su delle immagini video. Poi è vero che oggi questi confini diventano un pochino più sfumati, e allora si potrà sentir parlare anche di realtà mista, di realtà estesa, con gli acronimi MAR o XR a seconda dei casi, però non vorrei entrare adesso in questi dettagli. Nella conferenza di mercoledì, tra l'altro c'è ancora posto, potremo tornare a chiarire meglio questi termini anche con degli esempi.
Quello che ci preme capire qui è che queste tecnologie, che fra l'altro prima della conferenza si avrà modo proprio di esplorare, sì. I partecipanti potranno proprio sperimentarle, no? Vedere che cosa voi utilizzate nell'ambito della formazione professionale. Io le chiedo uno sforzo di farci qualche spiegazione radiofonica, magari di presentarci una di queste tecnologie, certo, che hanno dato un buon risultato se applicato nell'ambito della formazione.
Sì, ci proviamo, tra l'altro su YouTube, se vorrete, ci sono dei piccoli clip video che mostrano meglio di quanto possa fare io a parole queste applicazioni. Provo a fare velocemente tre esempi, uno per ciascuna delle tecnologie che ho menzionate. Abbiamo un'applicazione che chiamiamo Sketch to Pipes, che abbiamo usato per insegnare agli installatori di impianti sanitari come tradurre un disegno tecnico che è bidimensionale in un sistema di tubi. Lo facevano già con dei tubi fisici, ma chiaramente la fisica nel mondo reale ha dei limiti, quindi oltre un certo numero di pezzi non potevano andare. Con questa applicazione possono mettere dei tubi virtuali, collegarne uno all'altro e vedere direttamente se corrispondono al disegno tecnico che ricevono normalmente sul cantiere. La seconda applicazione, dove usiamo la realtà virtuale basata su computer, permette invece di entrare in un supermercato virtuale per lavorare sul tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale, ma anche sull'alimentazione salutare, e quindi migliorare sia la comprensione delle persone in formazione e delle loro scelte alimentari sostenibili e salutari, ma anche di ridurre la distanza psicologica da questioni ambientali che a volte sembrano lontane o sembrano non poter essere, diciamo, oggetto diretto di intervento da parte di ciascuno di noi. Basata su video, invece, abbiamo delle applicazioni per imparare a gestire un paziente che diventa aggressivo. Quindi qui abbiamo delle componenti emotive importanti e difficili da gestire.
Allora, se ho capito bene, in quest'ultimo avevo visto il video per capire meglio, qui è importante proprio l'aggettivo immersivo, perché vediamo se in soldoni io la spiegherei così: si fa un'esperienza che è virtuale, non è reale, si provano delle emozioni, delle sensazioni, si hanno delle reazioni, e così quando si è nella realtà, che davvero l'operatore sociosanitario si trova davanti il paziente aggressivo, sa già quello che può provare e magari reagisce in modo più controllato o più, diciamo, consapevole.
Allora, ha detto benissimo, torno su due parole che ha usato, l'aggettivo immersivo e il sostantivo esperienza. Allora, immersivo è l'aggettivo fondamentale in questi casi, perché richiama quello che in gergo tecnico si chiama il senso di presenza, è quell'impressione di essere là, di essere davvero nell'ambiente. Quando diverse persone la provano per la prima volta, la realtà virtuale, sia basata su computer o su video, dicono: ah, mi sembrava di essere dentro. È un po' quella sensazione che si ha quando ci si fa prendere così tanto dalla lettura di un libro che ti sembra di essere parte della narrazione, no? Di essere, che tutto il resto viene tagliato fuori. Quindi questa, ricreare questo senso di presenza può essere molto utile per riprodurre e per allenare alcune competenze, per riprodurre alcune situazioni. Ecco che dunque riusciamo a far fare delle esperienze vicarie, delle esperienze di simulazione, potremmo anche dire, grazie a queste tecnologie, in modo da poter allenare delle situazioni che magari non si possono sempre allenare nella vita reale. E questo appunto lo stiamo cercando di fare anche con gli operatori sociosanitari per allenare le loro competenze di gestione delle emozioni in situazioni difficili.
Sì, così quando si trovano davanti a una situazione che diciamo tocca magari corde emotive, diciamo, in maniera molto forte, loro sanno già un po' come rallentare, come reagire, come comportarsi. Allora, noi stiamo facendo veramente una carrellata veloce, ma chi parteciperà all'incontro avrà modo di approfondire, però si intuisce che queste tecnologie immersive applicate alla formazione professionale hanno mostrato buoni risultati. È tutto così semplice come appare? Ci sono dei limiti, ci sono dei rischi, ci sono delle potenzialità che devono essere sfruttate, ma con attenzione, detto altrimenti. Certo. L'essere umano c'è ancora da qualche parte?
Assolutamente sì, è fondamentale, non è tutto così semplice come appare, anzi abbiamo bisogno di investigare ancora molto di queste tecnologie per renderle il più efficaci possibili. Ecco perché abbiamo ad esempio un team interdisciplinare dove ci sono pedagogisti, ci sono psicologi, ci sono esperti di design, ci sono chiaramente figure più tecnologiche, ma mi piace ricordare i risultati di uno studio recente che abbiamo fatto, dove abbiamo visto ancora una volta che non è la componente tecnologica da sola che fa la differenza. In quello studio mettevamo a confronto l'efficacia di un video e l'efficacia di queste tecnologie più avanzate per l'apprendimento di alcune procedure, e abbiamo visto che per la procedura in sé un video, lo sappiamo tutti, i tutorial video sono utilizzatissimi, ma quando introducevamo un specifico approccio didattico, in quel caso era l'apprendimento basato sugli errori, ecco che riuscivamo a sfruttare meglio le caratteristiche distintive della realtà aumentata. Ecco, queste caratteristiche distintive sono quelle che vogliamo imparare a conoscere meglio, proprio per sfruttarle meglio che si possa.
Allora, siamo proprio al termine del tempo che abbiamo a disposizione. Abbiamo detto questa conferenza mercoledì 10 giugno, inizio 18:15, si può andare proprio a toccare con mano queste tecnologie immersive che vengono sfruttate per la formazione e l'apprendimento. Ospite della serata sarà Alberto Gallace, che è un neuroscienziato cognitivo e direttore, ho letto, di un centro di ricerca sulla realtà virtuale, tecnologie e comportamento dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Cosa porterà lui in questa serata, questo neuroscienziato cognitivo?
Allora, ci spiegherà un po' più approfonditamente di quello che ho potuto fare oggi, cosa sono le tecnologie immersive, a quali condizioni vale la pena di utilizzarle, che cosa sappiamo già e che cosa ci resta ancora da scoprire, per capire appunto come cambiano i meccanismi sia neurali sia cognitivi dell'apprendimento quando si usano queste tecnologie, che non sono nuovissime, dobbiamo dirle, lo sono per il grande pubblico in un certo senso, perché fino al 2016 non erano disponibili questi visori, qui ero partito, ciò che invece adesso, diciamo, è ampiamente disponibile in un certo senso.
Invece, proprio in una battuta, invece cosa dicono i ragazzi e le ragazze in formazione che usano queste tecnologie? Ne sono estasiati, diciamo che... o un po' spaventati?
Né l'uno né l'altro. Devo dire che sono sempre stati tutti e tutte disponibili a provarle. Abbiamo sempre visto sostanzialmente un effetto di motivazione che, come ci aspettiamo, dopo un po' decade, ma apprezzano il fatto di poter avere queste situazioni professionali portate in classe e sfruttate, diciamo, prima che loro debbano farlo in situazioni, diciamo, meno simpatiche, ecco,
sì, nella realtà vera.
Esatto, esattamente, quindi c'è dell'apprezzamento e siamo contenti che, appunto, una volta che si tengono in considerazione tutte le dimensioni, riusciamo anche a identificare, come dicevo prima, a quali condizioni è opportuno e vale la pena usarle e a quali condizioni naturalmente non vale la pena usarle.
Sì. Grazie allora, professor Cattaneo, di essere stato con noi a Passaggi della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale. L'appuntamento è mercoledì 10 giugno, 18:15-20, Aula Magna della SUF. Voi come la chiamate, sì? Questa sigla? SUF?
SUF, è un po', sì,
è un po' difficile,
un po'
da dire questo acronimo. Allora, lei
comunque
dice...
siamo in via Besso 84. Sì.
In via Besso 84, ci si può iscrivere sul vostro sito a questo incontro, che appunto abbiamo detto accessibile al largo pubblico, accessibile libero. Ci sarà poi un rinfresco, voi lo chiedete l'iscrizione solo per motivi appunto organizzativi. Perciò www.suff.swiss. Grazie professor Cattaneo, buona serata e buon lavoro.
Grazie a voi, vi aspettiamo numerosi e numerosi. Grazie a lei. Passaggi.